Il vecchio capitano aveva vissuto diverse vite e in tutte aveva regnato il mare. Adesso che sembrava giunto definitivamente in porto, le ricordava tutte, anche se qualche particolare gli sfuggiva e a volte si accorgeva che riguardava un'altra storia. Si sentiva stanco e desiderava soltanto poter compiere quell'ultimo viaggio sulla sua vecchia nave. Prima o poi sarebbe giunto il momento. Non doveva mancare più molto se lo sentiva nelle sue vecchie ossa. Gli sarebbe dispiaciuto soltanto lasciare il bambino. Dopo tanti anni di solitudine aveva incontrato qualcuno da amare e che lo amava a sua volta. Finalmente aveva qualcuno a cui narrare le storie del mare e che lo stava ad ascoltare con gli occhi pieni di meraviglia e il fiato sospeso. I racconti di pirati, di arrembaggi si confondevano con le leggende delle creature degli abissi. Sirene, mostri marini, che abitavano nelle profondità dell'oceano. Ogni vicenda veniva narrata dal vecchio lupo di mare come se l'avesse vissuta. La ballata dell'olandese volante, della sua nave fantasma, o quella del tesoro nascosto sull'isola maledetta che spesso ritornava nei suoi sogni. Al capitano sembrava ancora di sentire il rimbombo delle onde e il canto della risacca sulle sue coste e si svegliava tutto sudato. Narrava al bambino, mai stanco di ascoltarlo, delle notti di luna che inargentavano le acque del cielo stellato che si rispecchiava nelle profondità liquide, così che sembrava di navigare in un mare di stelle, ma anche di tempeste fortunali con cavalloni alti più dell'albero maestro. Nel racconto sembrava confondersi fantasie e realtà, e il bambino gli domandava sovente: «Sono solo storie, vero, nonno?» Lui non era davvero suo nonno, ma gli piaceva sentirsi chiamare così. Era un po' come avere di nuovo una famiglia. «Certo», gli rispondeva per tranquillizzarlo. Non poteva dirgli, non ancora almeno, che molte di quelle vicende le aveva vissute davvero. Si era chiesto molte volte se quello che aveva ricevuto fosse un dono o una maledizione. Mentre gli anni si susseguivano, il mondo in cui era vissuto mutava intorno a lui. Non sono che un vecchio lelitto risputato a riva dalle onde. Tutto ciò che conoscevo e per cui ho lottato non esiste più. Condannato a sopravvivere mentre tutti i vecchi compagni sono morti. Si ripeteva nelle lunghe notti in cui stentava a prendere sonno. La città vecchia, il porto, dove infine aveva deciso di ritornare, mantenevano ancora una certa aria di famiglia. Ma accanto agli edifici costruiti in epoche lontane attorno ai vecchi moli svettavano costruzioni nuove di zecca. Tra le vecchie case in stile georgiano erano sorte molte altre, molto più massicce, forse più funzionali, ma decisamente brutte. I vecchi magazzini della Compagnia delle Indie Occidentali erano stati rasi al suolo per fare spazio a costruzioni moderne. Ciò che lo sconvolgeva di più però erano le luci. Ai suoi tempi la notte era buia se non c'era la luna. In questo nuovo mondo invece fasci luminosi illuminavano il cielo scacciando ogni oscurità. Questo però gli impediva di vedere bene le stelle, comunque da terra non si vedrebbero mai come dal timone di una nave tra lo sciabordio delle onde. Ogni sera si recava ai vecchi docks e spesso il bambino lo accompagnava, speranzoso di udire una nuova storia. E il capitano raccontava e ricordava. Dove adesso sono attraccati i transatlantici, come immensi giganti addormentati, si vedeva una distesa di alberi ricoperti non da foglie, ma da corde incatramate e velature di ogni tipo. Dalle snelle golette a due alberi agli imponenti galeoni a vele quadre. E su una di quelle che sono stato imbarcato per la prima volta, una nave della Regia Marina Britannica, ma poi per lunghi, lunghissimi anni ho navigato su una snella goletta, una vera nave corsara. «Ma allora sei davvero tanto vecchio», diceva immancabilmente il bambino, diviso tra il timore e l'ammirazione. Il dialogo si svolgeva pressappoco così quasi ogni sera dopo il tramonto e si concludeva con la risposta del capitano. Ragazzo mio, non immagini quanto. Tutto era iniziato molto tempo prima, in un'altra epoca che sembrava appartenere a un altro mondo. Come tanti, era stato costretto ad arruolarsi in una taverna della vecchia Belfast. Per difendere una ragazza, si era buttato in una rissa. Quando erano intervenute le guardie, non gli era rimasto che la scelta tra la prigione e l'arruolamento. Si era ritrovato così a far parte di un equipaggio di disgraziati come lui, costretti a navigare in condizioni disumane, vessati da ufficiali arroganti e brutali. Quando erano stati abbordati dai gentiluomini di Ventura, si era unito a loro come tanti altri prima di lui, ben lieti di liberarsi dalle odiate regole della marina inglese. Negli anni folli, crudeli, ma anche spensierati della sua vita nella filibusta, si era guadagnato la stima di tutti fino a diventare prima uno stromo e poi capitano di una propria ciurma. Gli anni d'oro della pirateria stavano però volgendo al termine. I saccheggi e la possibilità di raccogliere un ricco bottino erano nettamente calati da quando le navi mercantili si facevano scortare da navi da guerra. Inoltre la caccia ai pirati diventava sempre più spietata ed efficiente. Alcuni avevano accettato l'amnistia offerta dal governatore Rogers in nome del re e molti altri erano finiti sulla forca. Si era sparsa la voce, tra i pochi equipaggi rimasti, di un tesoro nascosto su una remota isola tropicale abitata per lo più da Maroons, gli schiavi fuggiti, che vi si erano rifugiati creando una sorta di comunità autonoma e segreta. Di solito i gentiluomini di Ventura e i cimarroni si proteggevano a vicenda, ma non quando poteva esserci di mezzo un tesoro. Lui non ci aveva mai creduto, ma non aveva potuto opporsi alla ciurma, dato che ultimamente non avevano razziato che poche balle di stoffa e qualche cassa di liquori. Niente oro, niente argento. Come si aspettava, sull'isola non trovarono nulla e i marinai inferociti ed ubriachi cominciarono a distruggere ogni cosa. Gli africani tentarono di difendersi. La maggior parte si rifugiò nella boscaglia, ma quelli che non riuscirono a fuggire vennero massacrati. Il capitano aveva tentato di fermare le uccisioni, ma i suoi uomini ormai non lo ascoltavano più. Quando trovarono la ragazza nascosta tra le foglie, fiera nonostante la paura, qualcosa però scattò in lui. Non avrebbe lasciato che le facessero del male, a costo di rimetterci la pelle. La giovane era abbigliata di rosso scuro e sulle braccia e sul collo spiccavano intricati tatuaggi. Forse era una specie di sacerdotessa della sua gente e per questo avevano cercato di nasconderla. Ripensandoci, non sapeva per quale motivo aveva deciso di proteggerla. Aveva visto molte altre donne cadere nelle mani dei pirati e non si era mai scomposto più di tanto. Ma quella volta aveva fissato la fanciulla negli occhi e gli era parso di sprofondare in un pozzo profondo e misterioso. Era strano, ma aveva provato la stessa sensazione molti anni prima, guardando negli occhi un'altra fanciulla nella sua terra d'Irlanda. Quella aveva gli occhi verdi come le foglie a primavera, mentre questa aveva occhi neri e liquidi, ma entrambe ne avevano penetrato l'anima. Per salvare la ragazza, perse la nave perché i suoi uomini salparono abbandonandolo sull'isola. In preda all'ira, nello sconforto, si era messo ad imprecare, ma la giovane gli aveva parlato. «Poiché mi hai salvato la vita, ma hai lasciato che la mia gente venisse uccisa, ti dico che vivrai a lungo, molto più di ogni altro uomo. Soltanto quando avrai davvero espiato le tue colpe, potrai lasciare questo mondo e compiere il tuo ultimo viaggio». Al momento non le aveva creduto, l'unico suo pensiero era come poter lasciare quella dannata isola, possibilmente senza cadere nelle mani di Sua Maestà Britannica, finendo impiccato. Già il modo in cui questo era successo aveva avuto quasi del miracoloso. All'alba del giorno successivo una nave commerciale era finita fuori rotta ed era approdata sull'isola. Lui aveva finto di essere scampato all'attacco di pirati e si era fatto raccogliere. Della ragazza non aveva più trovato traccia. Così aveva abbandonato la filibusta e si era trovato un posticino tranquillo sulle coste della Carolina del Nord, dove un governatore accondiscendente chiudeva volentieri un occhio sulla presenza di vecchi pirati ormai in disuso. Dopo un po' di tempo si era accorto che il suo aspetto rimaneva sempre lo stesso, era tra i 50 e i 60 anni, e si era detto che era longevo da parte di madre. Una mattina però aveva dovuto arrendersi all'evidenza. La sera prima era andato a letto dopo aver bevuto parecchio, gli era sembrato che la notte non finisse mai. Aveva sognato in modo talmente vivido da sembrare reale. Una terra verde e dorata sotto le acque che colmava il suo cuore di desiderio. Quando infine si era destato, si era sentito rinfrancato, come se la fatica degli anni gli fosse scivolata via dalle membra. Il sole era già alto e come ogni mattina si era affacciato alla finestra. Non aveva potuto credere ai suoi occhi. Tutto era mutato. Vedeva strade più ampie di quelle che conosceva e nuove abitazioni che si affacciavano sulla via. Ma ciò che lo sconvolse di più fu la vista del porto. Al posto dei silenziosi velieri che ben conosceva, c'erano strane navi che emettevano un rombo sordo solcando le acque ferme. Scese di corsa in strada e chiese a un passante in quale anno fosse. Questi lo guardò male, ma gli rispose: nel 1810. Si era addormentato nel 1740 e si era svegliato 70 anni dopo. Gli sovvenne il ricordo dei racconti ascoltati da bambino sugli uomini rapiti dal popolo dei Sidi, come Oisin quando volle tornare da Tirnanog e si accorse che erano passate centinaia di anni. Benedizione o maledizione che fosse, si trovava a dover vivere una nuova vita in un mondo che non conosceva. Scoprì che le colonie si erano affrancate dalla madrepatria e costituivano una nazione indipendente, fatto che lo rallegrò per l'antica ruggine che ancora nutriva nei confronti della vecchia Inghilterra. Poiché non sapeva fare altro che il marinaio, si trovò un imbarco e riprese a solcare i mari, questa volta in modo del tutto legale, e divenne ben presto capitano. Intanto gli anni passavano e lui non invecchiava di un giorno. Dopo innumerevoli stagioni trascorse a navigare tra un porto e l'altro, senza mai fermarsi a lungo in nessun luogo, così che la sua strana longevità non suscitasse domande, gli era venuta la voglia di rivedere la sua terra natia. Così, raggiunto in Irlanda, dopo una traversata oceanica su una nave mercantile, si chiedeva sempre quanto a lungo sarebbe durata la sua strana esistenza e cosa avesse inteso dire la sacerdotessa africana, affermando che doveva espiare le sue colpe. Un nuovo secolo stava iniziando, viveva da più di 200 anni ormai e si sentiva stanco. A Belfast tutto era cambiato ed insieme era rimasto come prima. Gli irlandesi cattolici erano ancora cittadini di serie B, poveri e perseguitati. Si era trovato un alloggio in una locanda dove una giovane madre cercava di mandare avanti il locale. Aveva perso il suo uomo nelle lotte contro gli inglesi e i suoi fratelli erano emigrati in America in cerca di fortuna. Lei non aveva potuto perché aspettava un figlio. Il vecchio lupo di mare decise che era suo compito prendersi cura della giovane donna e del bambino, che crescendo aveva iniziato a chiamarlo nonno. E così il cerchio della sua vita si chiudeva. Di nuovo un impulso inspiegabile lo aveva spinto in quella direzione, come con la giovane sacerdotessa africana e prima ancora con la fanciulla irlandese dagli occhi del colore delle foglie, che aveva difeso dai marina inglesi ubriachi e che gli era costata l'arruolamento. Era passato di nuovo un secolo da quando si era svegliato quella mattina del 1810 e tutto per lui era cambiato, e forse, chissà, quello poteva essere l'anno giusto perché il lungo percorso si concludesse. Così ogni sera scendeva al porto accompagnato dal piccolo Jim, un nome che gli era caro e che gli ricordava i tempi andati, e contemplando le acque scure e oleose aspettava. Portava con sé una vecchia lampada che aveva conservato come una reliquia e la scuoteva su e giù. Il bambino lo seguiva con lo sguardo. «Jim», disse una volta, «tu sarai il mio testimone, il mio erede. Ti lascio quei pochi averi che possiedo, ma soprattutto ti lascio le mie storie e l'amore per il mare. Una di queste sere mi vedrai andare via, ma non essere triste, perché io ne sono felice, anche se mi dispiace lasciarti». Era una notte d'estate. Si sentiva soltanto lo sciabordio delle onde sui vecchi moli. La luna sorse rotonda e dorata, rendendo le acque d'argento. L'anziano marinaio fece oscillare 3 volte la lanterna e poco a poco apparve la goletta. Il capitano si sentì invadere da una sensazione di pace e di gioia. Anche un vecchio peccatore come me, infine, può giungere nella terra sotto le onde, a levante del sole e a ponente della luna. La goletta oscillò piano e si fermò davanti a lui. «Addio, Jim. Non dimenticarmi. E prenditi cura di tua madre. Un giorno o l'altro, ragazzo, ci rivedremo nella terra dell'estate, dove si è giovani in eterno». Il bambino rimase a guardare la nave che si allontanava a vele spiegate in un oceano di stelle e sentì la voce del vecchio capitano che cantava con voce roca «Yuhu, yuhu e una bottiglia di rum».